Bene, allora se è possibile ricominciamo il nostro percorso. E vi dicevo che forse conviene riprendere un po' prima da dove abbiamo finito, perché ci siamo lasciati con l'apice, solo che ormai era tardi, eravamo un po' stanchi, forse riprendere questa grande frase che ha fatto storia di Pilato. Lì inizia la filosofia, in qualche modo. Anche se eravamo già grandi filosofi che si domandavano che cosa fosse la verità, ma che cos'è la verità? Forse bisognerebbe andare con la memoria a Giovanni qualche capitolo prima, capitolo 14, al versetto 6, dove Gesù dice una frase capitale, ovvero: io sono la via, la verità e la vita. E lo dice, siamo già quindi nei capitoli 13 e 17, quindi i capitoli che in qualche modo preannunciano la passione. Gesù sta dicendo che è lui l'oppresso, il legato, il condannato, il fragellato, il crocifisso ad essere la verità. Perché? Perché il giusto ingiustamente trattato così. Abbiamo detto che dove c'è l'ingiustizia che capiamo cos'è la verità. E io penso che anche oggi di situazioni in cui non c'è giustizia, quando quindi in tutti i luoghi molto ingiusti della terra, ecco lì si comprende che cos'è la verità. E la persona nella sua piena dignità, questa è la persona vera. Lo ripeto, per comprendere che cos'è la libertà, cos'è la verità e cos'è la giustizia, guardiamo sempre da un altro punto di vista, dalla parte dei poveri. Capiamo che cos'è la libertà guardando gli oppressi, chi è trattato ingiustamente, capiamo che cos'è la giustizia. E alla fine capiamo anche cosa è la verità. E Gesù a un certo punto io sono nato, torniamo al versetto 37, la parte B, 37B, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Chi è dalla verità, chi si mette dalla parte della verità ascolta la mia voce. Abbiamo detto è il povero Cristo e sono i poveri Cristi a dirci che cos'è la verità. Allora o ascoltiamo loro o uccidiamo loro. Non c'è una terza via. Pilato è lì che deve decidere da che parte stare. Starà contro la verità per uccidere Gesù. O ascoltiamo la voce della verità o ascoltiamo tutti i Pilati della storia. E Pilato sa che cos'è la verità, lo sa. Perché lo sa? Perché verrà a dire, da lì a poco, lo vedremo, quest'uomo è innocente. Sa benissimo dove sta la verità, ma non la fa. La dice, ma non la fa. La verità passa sempre dalla difesa dell'innocente. Passa di lì la verità. Se non prendi posizione verso l'innocente, ti metterai dall'altra parte. Allora forse è una provocazione anche per noi questa. È vero. Chi di noi può dire che cos'è la verità? La verità è una cosa complessa. Comprendere la verità, ad esempio, di un mondo, di una politica, capire, sapere cos'è la verità, è difficile, non possiamo. Allora il Vangelo di oggi forse ci invita a prendere posizione per le piccole verità di cui siamo coscienti, perché ognuno può vivere la verità, perché ognuno ha intorno a sé situazioni di ingiustizia. Ognuno può fare qualcosa, o fa come Pilato, sa ma non si muove. Ecco, allora è inutile fare grandi discorsi sulla verità a livello di grande economia, di grande politica, di come va il mondo. Non ci è chiesto questo, ci è chiesto di prendere coscienza della verità intorno a noi, dell'ingiustizia intorno a noi, di risollevare gli oppressi. Guardate che basta guardare molto poco lontano da noi, proprio vicino vicino, succedono ingiustizie, forse nella nostra stessa famiglia. E siamo noi forse i primi a provocarle, queste ingiustizie. Stare zitti, non rispondere alla verità, si chiama concussione. Non mettersi dalla parte degli ultimi vuol dire diventare collaboratori di ingiustizia. E poi, allora, veniamo ai versetti proprio di oggi pomeriggio, 38b. Detto questo, uscì per l'ennesima volta Pilato verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui alcuna colpa. Vuol dire, per me è innocente. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi, il popolo, i giudei, gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Questo è un versetto potentissimo. Ma andiamo per ordine. Questo ennesimo uscire di Pilato è forse il più tragico. Perché? Perché lui ha la verità davanti, può prendere finalmente una decisione, può decidersi. Decidersi vuol dire tagliare, può tagliare con l'ingiustizia. E può cominciare a vivere in maniera vera, cioè prendendosi cura dell'innocente. Può liberarlo. E non lo fa. Non lo fa. Per un gioco politico, perché sarebbe andato contro il popolo, andare contro il popolo avrebbe causato un sacco di problemi, probabilmente poi infatti lo minacceranno più avanti, no? Ma non è questo l'importante, questione è questo uscire, non prendere posizione. Ogni volta che non prendiamo posizione con la verità, siamo latitanti, ma anche verso noi stessi. Noi abbiamo una verità a cui rispondere. Cominciamo a rispondere innanzitutto alla nostra verità. Ogni volta che facciamo qualcosa che non ci costruisce, ogni volta che viviamo in un modo che non ci permette di compierci come persone umane, che non ci fa crescere, che non ci porta alla perfezione, cioè al compimento del nostro essere, e andiamo contro la verità. Noi abbiamo una verità a cui rispondere. Ogni volta che disattendiamo questa verità, siamo latitanti, stiamo fallendo, siamo ingiusti verso noi stessi, anzitutto. E poi abbiamo detto, ogni volta che non ti prendi cura degli altri, non li riporti ad una giustizia. Se non ti prendi cura della verità degli altri, allora sei ingiusto. Questo discorso della verità è molto importante, molto. Abbiamo una verità a cui rispondere. Ed è interessante che Gesù dice: io sono la verità. Ed è interessante collegarla a Matteo 25:31. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Il problema è che, come Pilato, abbiamo così paura di andare contro il sistema che preferiamo uscire di fronte alla verità. L'abbiamo lì in faccia, la verità. Ogni sera al telegiornale abbiamo la verità. Lì dove c'è l'ingiustizia c'è la verità. Oppure quando sappiamo cosa ci farebbe bene, prenderci cura un pochino più della nostra vita spirituale, della nostra vita interiore, fare un po' più di silenzio, crescere come donne, come uomini, attraverso una vita interiore adulta, matura. Ecco, quella è la verità. Costruirsi nell'essere, questa è la verità. Eppure disattendiamo. Io non trovo colpa alcuna in lui. Non usa la violenza, che è innocente. Quindi vedete l'insistenza che l'evangelista, perché tenete conto che l'evangelista che matura tutte queste cose, Giovanni, molto tempo dopo, ormai la morte di Gesù, ha strutturato una teologia grazie alla quale si sottolinea continuamente questo, il fatto che Gesù sia innocente. Ma bisogna stare attenti che questa sottolineatura forte di Gesù innocente è molto più ampia, cioè l'evangelista vuol dire qualcosa di più grande. E cosa precisamente? Ormai abbiamo 70 anni dopo la morte di Gesù, più o meno, abbiamo già una chiesa strutturata. Voi sapete che i cristiani, nell'impero romano, i cristiani della prima chiesa, ecco, della chiesa primitiva, venivano accusati, erano accusati di ateismo, perché non si inchinavano alla divinità dell'imperatore, del re, ecco, del potente. E poi venivano accusati di ingiustizia. Interessante questo. I cristiani erano ingiusti, erano colpevoli, erano perseguitati per questo. Perché? Perché i primi cristiani, perché erano ingiusti? È vero, erano ingiusti. c'erano alcune leggi che i cristiani non osservavano. È fantastico questo. Questo si chiama obiezione. Obiezione. Cioè, se la verità, la mia verità, cioè, ciò che mi fa crescere, ciò che mi compie, è fare la verità, allora tutto ciò, soprattutto se politicamente confermato da una legge mi dice di fare certe cose che non mi costruiscono, io sono tenuto a disobbedire. Cioè la legge non è sempre giusta, è giusto soltanto quello che mi costituisce nella verità. Ma legge e giustizia non vanno di pari passo. Non crediamo che tutte le leggi abbiano a che fare con la giustizia. Ancora oggi, anche se sono state approvate, sono state promulgate. Ecco, i primi cristiani dicevano, no, questo non è giusto, questa legge non è giusta, perché? Perché non mi costituisce nella verità. Perché è ingiusta verso i poveri. E cosa facevano? Obiettavano. E se obiettavano, cosa facevano? Gli altri. Li facevano fuori. In maniera ovviamente proporzionata a seconda della legge. Ma cosa vuol dire testimoniare la verità? Essere martire. Il testimone, il martire. Allora, se io sono talmente convinto che se obbedisco a questa legge non mi costruisce nella verità, io disobbedisco, mi fai fuori, benissimo. Ma la costruzione di me sta molto al di là della vita biologica. Capite? Ecco qual è la convinzione dei primi cristiani, proprio questa. Che c'è una vita, diciamo così, che cresce attraverso la verità, il fare la verità, e poi c'è una vita biologica, che può anche essere tolta, ma a me interessa l'altra. Osservavano le leggi che dovevano osservare. Ma no, dove, ma quelle che non erano da osservare, non le osservavano. Non confondiamo mai legge con giustizia. Guai, ieri come oggi. Abbiamo fatto un convegno venerdì a Torino, c'era anche Gianluigi. E avevo citato Don Milani. Ecco, Don Milani, alla lettera ai giudici, dice che obbedire non è più una virtù. Obbedire non è più una virtù. Non si deve obbedire a tutto. Essere buoni cittadini non è quello che obbedisce a tutte le leggi. Perché ci sono delle leggi ingiuste, inique, inique. E se tu le osservi, non sei vero. Sei colluso. Ma per evitare problemi, ma sì. Poi torniamo su questa cosa, su chi promulga le leggi, che è un altro discorso, o perché vengono promulgate le leggi. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Qui Pilato sta facendo il giorno dopo la Pasqua, o meglio la sera, al tramonto di quel venerdì famoso, inizierà la Pasqua per noi cristiani di eccellenza, ecco. Poi invece iniziava proprio la Pasqua dei giudei. Pilato dice così, è tradizione che nel giorno di Pasqua io possa fare la grazia pasquale, si chiamava la grazia pasquale. Posso liberare un prigioniero. Chi volete che vi liberi? Quindi posso graziare qualcuno. Posso graziare. Volete che vi grazi, vi faccia la grazia pasquale graziando Gesù o Barabba, che poi vediamo chi è. Però vedete che c'è qualcosa che non va. Come fa a graziare un innocente? È innocente Gesù, l'ha detto lui. Io non trovo in lui nessuna colpa, è innocente. Allora Giovanni recupera questa cosa elevandola di molto, perché qui la grazia pasquale è molto più grande che una tradizione. La grazia la riceverà Barabba. E graziando Barabba ovviamente andrà messo a morte Gesù, ma mettendo a morte Gesù, appunto, Barabba ha la grazia, cioè il malfattore, il farabutto, il delinquente ha la grazia, e questa è la grazia pasquale. La grazia pasquale è un innocente che muore per il malfattore, e questa è la grazia. Dio ha fatto così, questa è venuta a Pasqua. A Pasqua l'innocente, non ricevendo la grazia, ha graziato chi non gli ha concesso la grazia, il delinquente, Pilato. Il gioco è delicato, ma qui ci giochiamo la passione, in fondo. Tutto è perché Barabba venisse liberato. Ma interessante il versetto 40 a questo punto. Allora essi gridarono di nuovo, gridarono, è importante il verbo gridare, urlavano. Noi abbiamo una massa che urla. Ora, se Giovanni dice essi gridavano di nuovo, si suppone che abbiano già gridato, no? Ma questo non è qualcosa che è successo poco prima. Succede sempre. E qui andiamo in un contesto molto delicato. Pilato agisce contro coscienza, diciamo, perché aveva la coscienza che l'altro fosse innocente. Agisce contro la verità per una legge non scritta, ma tutta inscritta in quel grido. Quando il popolo diventa dittatura, tu devi obbedire. Cerco di recuperare questo aspetto, guardate che è molto importante per una lettura dell'oggi. E così io non riuscirei a trovare parole migliori per spiegare questo, se non attraverso le parole di Silvano Fausti, il biblista fondamentale, ecco, per me, perché lui ha la lucidità di spiegare quello che Fausti ha questa grande capacità di essere un grande biblista innanzitutto, ma poi di fare una lettura della cultura contemporanea che è impressionante. Questo uomo contemplativo, questo uomo di grande meditazione, ovviamente, lontano dai riflettori, e ne ha acquisito in sapienza. E lui dice che la giustizia da sempre si è fatta in nome del popolo. Quando viene messa una sentenza in nome del popolo italiano, per stare in Italia, ma e questo che è drammatico, perché bisogna vedere cosa dice il popolo. quello che dice il popolo non è sempre giusto. Gianluigi, la democrazia del consenso. La democrazia del consenso è l'anticamera della dittatura. Lui dice che anche i linciaggi primordiali venivano fatti in nome di tutti. Tutti dovevano essere d'accordo. Se tutti sono d'accordo, lo linciamo. Siete tutti d'accordo? Uno dice, no, io non sono d'accordo. O si arresta il linciaggio, se anche ne fosse uno non è d'accordo, si ferma il linciaggio o si fa fuori quello che è disaccordo. Quindi, dai linciaggi primitivi ai massacri moderni, dai genocidi alle guerre preventive, dal nazismo allo stalinismo, nelle dittature e nelle democrazie, tutte le ingiustizie della storia sono state fatte in nome del popolo. Hitler, per fare un esempio che conosciamo tutti, ha potuto andare avanti perché aveva tutti dalla sua parte. Tutti. Basta vedere i video, no? I video quando parlava. Non erano pagati sti qua, eh. Era il capo. E con un consenso così io vado avanti. E il consenso del popolo, che è tremendo. Quando si dice giustizia in nome del popolo, si dice una bella cosa, per carità, però non è detto che sia giusta. Perché? Perché i capi del popolo hanno tantissimi mezzi, oggi più che mai, di far decidere al popolo quello che loro vogliono che si compia. Cioè, capite, il quarto potere, che cos'è il quarto potere? Il quarto potere, di orwelliana memoria, è proprio questo. Cioè, il quarto potere, l'informazione, e oggi pensate cosa hanno a disposizione, il quarto potere ha il potere, appunto, di far passare l'idea di ciò che è giusto. È una sorta di convinzione. Io ti convinco ciò che è giusto, no? Cosa per me è giusto, ma io lo faccio passare anche a te attraverso i mezzi di informazione, poi io ti chiedo, procediamo così? Sì, procediamo così. E la legge è fatta, la legge è fatta. Gli esempi si sprecherebbero, a me viene soltanto in mente cosa stiamo facendo, facendo ragionare la gente sull'eutanasia, ad esempio. Ad esempio, ma tante altre cose. È facilissimo creare consenso. È facilissimo, oggi più che mai. Basta avere un po' di potere. E chi ha il potere dell'informazione è fatta. Tu ti giochi il popolo come vuoi, come vuoi. Vi riporto con la memoria al capitolo... La torre di Babele in Genesi, non mi ricordo più, forse 11. Come inizia quel capitolo della torre di Babele? Inizia proprio così. Cita memoria, dice, in quel tempo tutti avevano una sola lingua, una sola lingua. Cioè tutti parlavano la stessa lingua. Tremendo. Cioè noi, e questa la dice lunga su questo discorso, ditemi se non è vero, riguardo all'episodio di questo mito, perché è un mito, ditemi se non c'è verità qua dietro. Noi abbiamo sempre pensato a questo Torre di Babele come una situazione idilliaca, tutte parlavano la stessa lingua, tutti pensavano allo stesso modo, tutti, poi arriva Dio e... Li moltiplica separandoli, quindi spezzando le lingue, dove ognuno deve poi imparare una lingua diversa. moltiplica le lingue. E sembra che sia una maledizione. Accidenti, no? È venuta fuori una Babele. Ma è una grazia questo. Perché l'aspetto drammatico è all'inizio. Quando tutti avevano la stessa lingua, cioè tutti parlavano la stessa lingua. Ora, se tutti parlano la stessa lingua, vuol dire che alle spalle c'è un solo pensiero. Nella fattispecie storica, il potere era il potere di Babilonia e dell'Egitto, che riuscivano, erano talmente potenti all'epoca di aver fatto unificato sotto un solo pensiero, sotto una lingua, anche questi territori della Mesopotamia. Ma questo è un dramma. Non voglio osare fare paragoni, ma a me viene in mente, ad esempio, oggi l'Occidente, c'è una superpotenza che ci sta facendo passare un solo pensiero e una sola lingua. Stiamo tornando all'epoca di Babele, prima di Babele, quando c'era una maledizione. Nella fattispecie oggi è l'America. Però capite che la storia si ripete continuamente, continuamente. Allora, se dobbiamo andare a bombardare l'Iraq, se dobbiamo andare a bombardare altri posti, a portare la democrazia, io ho bisogno del consenso. Quanto è importante il consenso americano? Un presidente non si muoverebbe mai se dalla sua parte non c'è il consenso. Allora, tu devi creare talmente una mentalità, far passare che gli altri sono i cattivi, sono cos'è che si diceva, l'asse del male. Quindi prima fai passare attraverso i mezzi di comunicazione che lì ci sta il demonio, c'è Satana e c'è il male, ti crei il bel consenso, possiamo andare, andiamo, e si va e si bombarda. Ma certamente non è più interesse. Capite come la storia è impressionante, impressionante. E allora Fausti dice: non è detto che quando tutti sono, quando c'è un consenso plebiscitario, si può parlare ancora di giustizia. Oggi viviamo in una democrazia del consenso. Viviamo in una democrazia del consenso, è vero, è vero. E possiamo anche partorire tutte le leggi, anche più inique possibile, ma tanto siamo tutti d'accordo. Ma qualcuno può non essere d'accordo. E cosa fai se non sei d'accordo? Vieni escluso. In un ambiente, pensate in un ambiente di lavoro. E no, io perdo lavoro, è meglio che mi metto assieme agli altri, coi tempi che corrono. Il convegno era sulla di venerdì era sulla autenticità, e con gli studenti poi all'università abbiamo fatto delle riunioni separate. Era proprio questo, cioè noi andiamo a lavorare, dobbiamo andare a lavorare, e con la difficoltà di lavoro che c'è possiamo permetterci il lusso di obiettare ciò che non ci costruisce, ciò che non ci permette di diventare, ma mai più. Io ho bisogno di lavorare. Guardate che sono problemi grossi questi, sono problemi grossi. Ma vedete come il Vangelo non è sopra le nuvole, eh? Il Vangelo è di un'incarnazione impressionante. Il consenso del popolo è sempre ambiguo. Quindi i potenti, chi ha il potere di una nazione, è giusto a due condizioni: se lo si ottiene rispettando la libertà della gente, se le decisioni che si prendono rispettano la libertà degli ultimi, allora in questo caso il consenso è giusto. Altrimenti, anche se c'è un grande consenso, tu sei chiamato a disobbedire. E chi è che è chiamato a disobbedire? Chi ha coscienza? Chi ha un po' di coscienza? il cristiano, ecco, il cristiano dovrebbe essere in prima linea in questo, come i primi cristiani. Giovanni nell'Apocalisse capitolo 13 dice una cosa terribile, dice: verrà il tempo in cui chi non usa violenza, cioè in qualche modo, verrà il tempo in cui chi si permetterà di andare contro il potere dominante gli toccherà di subire prigione o spade. Interessante. Cioè, viene trattato da ingiusto chi è contro l'ingiustizia. Abbiamo parlato di agire secondo coscienza. Ma cosa vuol dire agire secondo coscienza? È una cosa semplicissima. Gesù ce ne dà due esempi, o meglio, un esempio nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo. Nell'Antico Testamento c'è un dettame, ecco, diciamo, un aforisma, possiamo dire così, che conoscete benissimo, che recita così: quello che non volete che gli altri facciano a voi, neanche voi fatelo a loro. Gesù lo prende e lo ribalta in positivo, la regola d'oro. Non dice quello che non volete non fate, perché a questo punto basterebbe, questo è un inno alla non violenza, ma la non violenza non vuol dire ancora nulla. Anche questa bottiglia è non violenta, non fa nulla, sta qui, non è violenta. Gesù dice: tutto quello che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Cioè, la questione è questa: tu stai facendo un'azione verso un altro, o comunque tu sei d'accordo che un gruppo, una nazione, un mondo stia agendo così. Ma se questa cosa che tu stai facendo, o che comunque dai il permesso, attraverso il voto, ad esempio, che vengano fatto anche sugli altri, ecco, se tu sei d'accordo su questo, prova a pensare, e se lo facessero a te? Su questa cosa che tu stai compiendo, ma proprio concretamente anche nel nostro vivere, sarebbe bello usarlo come criterio etico. Questa cosa che stai compiendo, la facessero a te, succedesse a te, alle persone che ami, cosa faresti? Ma forse proprio così non la farei. Ecco, questo vuol dire vivere secondo coscienza. Hai un po' di coscienza, allora ce l'hai la coscienza della verità, capite? Il problema è che non ci poniamo questo, non ce lo poniamo. E la folla dice: non costui, non costui, ma Barabba. Ah, apro una parentesi. Storicamente pare che questa tradizione di fare la grazia non esistesse. Non ci sono documenti scritti extrabiblici per cui vigesse in Gerusalemme o a Roma questa cosa che a Pasqua si desse la grazia. Quindi si pensa proprio che sia un costrutto di Giovanni proprio per portare avanti il suo discorso. Perché qui la cosa è grossa. La folla risponde: non costui, ma Barabba. Chi è Barabba? Qui è interessante. Barabba era un nome classico. Mi sembra che ci sia anche in italiano. Cioè, quando uno nasceva senza paternità, senza il figlio di nessuno, a un figlio di nessuno veniva affibbiato un cognome. Ci sono dei cognomi che dicono proprio questa origine, no? Esposto. Ad esempio, Esposto. nella ruota, sì. Ecco, Barabba vuol dire figlio di nessuno, figlio di NN, figlio di madre ignota e di padre ignoto. Bar Abba, perché cosa vuol dire Bar Abba? Bar vuol dire figlio in ebraico, Abba è padre, figlio del padre. Sicuramente figlio di un padre, se non sappiamo chi, quindi chiamiamolo Bar Abba. E loro dicono, liberaci il figlio di nessuno. Ma questo Barabba, a ben vedere, rappresenta la storia umana. La storia umana, l'umanità in fondo, è sentirsi figli di nessuno. E questo è l'origine di tutti i mali. Non riconoscere una paternità alle proprie spalle. E stai certo che se non fai l'esperienza di un padre alle spalle, stiamo parlando di un padre con la P maiuscola, un Dio che è padre, se non fai l'esperienza di un Dio che è padre, tu non tratterai mai l'altro da fratello. Solo chi si scopre figlio può farsi fratello. Questa è l'umanità. L'umanità è colui e colei che, non facendo esperienza della paternità di un Dio, che ti ama in maniera gratuita, infinita, misericordiosa, finché non ti senti prezioso questo padre, tu per l'altro, per te, sarà sempre carne da far fuori, per difenderti, su cui esercitare il potere. Ecco, Barabba è una splendida immagine dell'umanità, in fondo di ciascuno di noi. Ogni volta che perdiamo il senso della paternità, quando cessiamo di fare esperienza dell'amore di Dio, cominceremo a trattare gli altri non da fratelli. Perché se io mi sento figlio di un padre, cercherò di agire come il padre agisce con me, ma non perché devo, perché posso. Perché il figlio si comporta come si comporta il padre. Se il padre è soltanto misericordia infinita, perdono, amore folle, allora io tratterò mio fratello così, l'altro così, qualsiasi altro, anche il nemico, perché Dio il suo amore lo riversa su tutti, perché non ha nemici, ha solo figli. Io non ho nemici, ho solo fratelli, se mi scopro amato così. Ecco, Bar Abba è quello che non ha fatto esperienza, e cosa è diventato? Un brigante. Barabba era un brigante, ma certo, chi è il brigante? Il brigante è un re fallito. Barabba probabilmente era uno zelota che cercava di destituire il re, cioè buttare giù Roma. Erano illusi gli zeloti. Comunque, era uno zelota che pensava di, buttando giù il potente, cosa fa? Perché vuoi buttare giù il potente? Per prenderne il posto, no? Ma è sempre stato così. Destituire un re vuol dire prendere il posto del re, quindi questo è un re fallito. Ed è curioso la soluzione di tutto questo, come si esce da tutto questo. L'uscita è splendida, il Vangelo in fondo, misterioso scambio, il figlio del padre, il figlio per eccellenza, per il quale tutti sono fratelli, si cambia con il figlio di nessuno, affinché questo figlio di nessuno diventi figlio del padre. Questo è l'amore. Il figlio del padre, l'amore per eccellenza, si consegna nelle mani dei nemici, cioè si mette nelle mani di quello che lo stanno facendo fuori, perché affinché tutta questa umanità che non si sente figlio del padre possa finalmente sentirsi figlio del padre e cominciare a trattare gli altri da fratelli. E questo la croce, questa è la croce. Noi, abbiamo detto stamattina, lo scambio è avvenuto. Perché noi fossimo liberati, lui è stato catturato. Perché avessimo la vita, ha conosciuto la morte. Perché noi passassimo dall'essere orfani e briganti, lui si è diventato orfano. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si è fatto orfano mettendosi nelle mani di tutti, perché appunto noi potessimo essere liberati. Guardate che qua dietro c'è qualcosa di grandioso, c'è qualcosa di grosso. E allora, per fortuna che c'era Barabba, Barabba. Ma Barabba è un'umanità, siamo noi, è l'umanità. E guai non fosse avvenuto questo scambio. Era necessario che Dio salisse su quella croce, perché noi riacquistassimo una paternità, riconoscessimo un Dio che ci ama alla follia e potessimo trattare gli altri non da carne, da macello, ma da fratelli. Perché anche noi a questo punto possiamo dare la vita per gli altri. E avanti così. In questo modo si instaura un mondo nuovo, un regno di Dio nuovo. Ecco, questo, vedete in pochi versetti cosa c'è, eh? Abbiamo soltanto finito la seconda parte del capitolo 18. Io credo che dobbiamo così scoprire la bellezza in qualche modo della parola di Dio, vedete questo Vangelo che è tremendo, che è di una profondità abissale, che però ci aiuta a vivere, ci aiuta a vivere bene, perché vedete che ha delle ricadute anche attuali grandiose, ecco. Però se noi disattendiamo la parola, allora non capiamo più niente, non riusciamo più a leggere la storia. Ecco, fare esperienza del Vangelo vuol dire fare esperienza della verità. Più leggi il Vangelo, più stai sulla parola, più scopri la tua verità. E ogni volta che tu sei in un contesto che mina la tua verità, allora tu obietti. Io non ci sto. Non ci sto. E se vedi un fratello a cui viene tolta la dignità, cioè viene tolta la verità della sua persona, tu dici, io non ci sto. E ci ribelliamo. Ci ribelliamo. Il problema è che non ci si indigna più. Non troviamo più persone indignate. Non parlo a livello politico, però vedete che dopo un po' si spengono gli indignati. Ma tra i cristiani, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, dove sono gli indignati? Vi ricordate la figura di Caimunco? No? Vi ricordate, nel senso che anni fa abbiamo affrontato qui questa figura splendida di Caimunco? E Caimunco è un pastore, non era un pastore, era figlio di un pastore forse. No, era pastore anche lui, Caimunco, sì. Un pastore protestante che diceva proprio questo, che l'indignazione, tornare a indignarsi. E lui dice che i simboli del cristianesimo sono sempre stati il leone, l'aquila, tutti animali, ma mai il camaleonte, diceva. Mai. Mai stato il camaleonte. Come Pilato è un camaleonte, a seconda del suo interesse, se ne lava le mani. Allora io penso che meditare queste cose poco prima del Natale è importante. Perché il Natale è proprio questo, in fondo. Il Natale è scoprire la nostra verità. Celebrare il Natale non vuol dire celebrare il Natale di Gesù bambino. Occhio. Lui è già nato, sta benissimo. È 2000 anni che gode di ottima salute. Non abbiamo bisogno ogni anno di ricordarlo, ancora una volta, e basta, 2000 anni. Il Natale è nostro, siamo noi ogni anno richiamati a rinascere. Se non rinasciamo, moriamo e non c'è alternativa. Rinascere vuol dire proprio questo. Celebrare il Natale vuol dire cominciare a strutturare una vita concreta, quotidiana, per arrivare al compimento di noi stessi. E si rinasce appunto attraverso la giustizia, la libertà e la verità. Il rischio è fallire, possiamo fallire. E Gesù in ogni passo del Vangelo mette in guardia della possibilità del fallimento. Non che andiamo all'inferno, non è questo il problema, è questione di vivere all'inferno, adesso, ma soprattutto di far vivere gli altri all'inferno. E chi vive all'inferno adesso, perché non toglie gli altri dall'inferno, non conoscerà risurrezione. Perché neanche Dio potrà fare qualcosa, neanche Dio. Perché Dio porta a compimento ciò che è già in atto, ma se non ti stai costruendo c'è poco da portare in atto. Se un seme non sboccia, neanche Dio può farlo sbocciare. Sta a te. I talenti, la parola dei talenti, la parabola, è pieno il Vangelo di questo. Fai fruttificare. Abbiamo una responsabilità immensa. Per questo che dicevo, che sono i poveri a giudicarci, i poveri. Bene, abbiamo finito anche oggi. Stamattina non ho... Posso anche spiegare.